Benvenuti, benvenuti su Radio J-Up, ragazzi, ragazze, siamo in diretta. Allora, sempre io, Alessandro, il vostro commentatore di fiducia, il vostro intervistatore di fiducia per Artisti Emergenti. Oggi sono coadiuvato da Enzo, qui accanto a me.
Ciao, raga. Ciao, ciao.
E oggi siamo con Tamara, in arte Calliope. Allora,
sì.
Tamara, innanzitutto, domanda così, bruciapelo prima che passiamo il tuo primo brano, perché Calliope?
Perché in realtà non c'è una motivazione ben precisa.
Ce la siamo giocati subito.
In realtà
sì,
era
sì.
Un...
diretti, diretti.
È un gioco che facevo da piccola. Avete presente quando tra amichette si dice qual è il nome che tu vuoi avere? A me piaceva un sacco Calliope, e poi in età adulta ho scoperto che Calliope era la musa del bel canto e della poesia, e ho detto, vabbè, dai.
Mi dica coincidenza.
No.
Esatto.
Facciamo che io ero.
Calliope. Vabbè, noi...
facciamo che...
Noi all'asilo e le mie compagne giocavano a impersonare le Winx, invece noi qua abbiamo Calliope. Direi che è un'ottima evoluzione generazionale. In realtà, evoluzione no, perché cerchi prima tu. Però insomma, una evoluzione generazionale all'inverso che ci può stare, dai.
Io sognavo di essere Brandon Lee del Corvo, invece.
Beh,
rispettato,
c'è da perdere i capelli.
Questo è anche me.
Vabbè, sì, ragazzi, insomma, ognuno c'ha i suoi sogni... I suoi sogni nel cassetto. Ma oggi ne parliamo, forse parliamo di sogni realizzati, si spera, anche per Tamara. Ci abbiamo tanto di cui parlare, ci abbiamo diverse arti, un'artista poliedrica, un'artista versatile, ragazzi. Infatti anche nella sua biografia ci sono molti punti, molti spunti, molte chiavi di re minore che possiamo utilizzare per aprire delle discussioni e dei confronti su questa cosa. Ecco, appunto, re minore, non l'ho detto a caso, e ovviamente c'è la trappolina sotto, perché il primo titolo, il titolo della prima canzone che passeremo adesso di Tamara in arte Calliope, si chiama proprio Re minore.
Io ascolto J-Up perché è digitale, ma lo spirito è analogico.
Di gloria, di sogni e di gioia dietro ogni perché. Non è uguale a me, non è uguale a te. Di chi è, di chi è? È una storia di sporca vittoria che narra le gesta di un re che non c'è. Non è per servitù, non è per la virtù, è di più, è di più. Tu lasciami guardare il bene, lascia che sia solo.
Radio G-App, il suono senza limiti.
Bentornati, bentornati su Radio J-Up, su un quarto d'ora d'aria. Stiamo parlando di Tamara, stiamo parlando di Calliope, della sua canzone Re minore. Anche Enzo ci aiuta in questo compito. Io vedevo Tamara, sinceramente, che era tutta goduta, tutta soddisfatta del fatto che c'era la sua canzone che passava. Ma noi siamo contenti su Radio J-Up che gli artisti siano soddisfatti di quello che facciamo. Anche questo ci aiuta, anche questo è benzina. Allora, Tamara, ho letto il titolo senza neanche ascoltare la canzone. Ho letto il titolo di Re minore e ho pensato subito al gioco di parole, ovviamente, col re, che tra l'altro effettivamente viene personificato in una frase nel punto del brano. Quindi ci avevo azzeccato, c'è stata certa soddisfazione anche per me in questo senso. E ecco, se vuoi dirci di cosa parla in generale la canzone, così facciamo un profilo completo e più chiaro del messaggio.
Sì, certo. Il re minore è un concetto, è un po' una lente di ingrandimento che viene gettata sulla nostra società, no? Dove una persona, magari essendo un paggio, guardandosi allo specchio si vede re, in quel caso re minore. Poi era partito tutto dalla tonalità. Era il pezzo, l'avevo scritto in fa minore, e poi il fa minore non mi convinceva, per la mia vocalità si adattava più il re minore. E poi di nuovo però sono passata al fa minore, perché poi in realtà è fa minore, quindi c'è stato questo tornare dal fa re e fa re, e poi
tra relative maggiori,
ecco,
e minori.
Quello che dicevo. Poi è andato al re minore, è andata così, parlare di questa sorta di falsità che ci raccontiamo.
Ok, chiaro, chiaro, ho capito. Ok, quindi c'è stato un salto di tonalità. Va bene, Enzo, qualche particolare domanda su questa?
Non so se mi hai visto, io suonavo, no? Mentre mentre il brano era in riproduzione, io suonavo
sì,
chitarra.
Sì, lui era gasatissimo.
Sì, cercavo di capire in realtà se il brano fosse in re maggiore, in re minore oppure no. Poi ci hai spiegato molto molto bene come è andata, almeno a livello tonale.
Si è accorto che caspita, che in fa, che cosa è successo? Esatto.
Tu sei abruzzese, giusto, Calliope?
Sono abruzzese.
Sì, com'è stato crescere in Abruzzo? A livello musicale, soprattutto.
Esatto, esatto.
Cioè, anch'io vengo da una provincia abbastanza sterile, come tu racconti appunto nella tua biografia, quindi immagino già di poterti capire se mi dirai non c'era niente. E ho dovuto inventarmi la musica.
È una landa desolata, però diciamo che certi ambienti, certe tranquillità o comunque certi vuoti ti permettono di avere riflessioni differenti.
Absolutamente.
Ti permettono di essere un po' indietro rispetto alla velocità di reazione della vita e nella vita che puoi avere nelle città o comunque nei grandi centri, anche se i grandi centri ti danno chiaramente opportunità differenti.
Certo.
Qui l'opportunità dell'anima, in questi luoghi c'è più un'opportunità dell'anima che effettiva.
Quindi visto nella lentezza di quel posto magari un'opportunità di slancio, no? per la tua vena artistica.
Sicuramente per gli artisti, diciamo, c'è, almeno questa è la mia immagine mentale, ecco, c'è una dimensione che sia in se stessi, diciamo così, diversa da poi tutta quella che c'è quando interagiamo con la realtà quotidiana, con gli altri, con l'ambiente circostante. Ecco, magari quando siamo in un ambiente più privato, ecco, più individuale, siamo raccolti in noi, diciamo così, riusciamo poi a tirare fuori magari noi stessi la nostra ispirazione in maniera più efficace o comunque diversa rispetto a certi ambienti dove siamo anche più stimolati. Certo, in questo caso si può comunque usare la parola stimolati, però magari dove siamo meno attenti alla nostra interiorità sicuramente e a quello che proviamo noi, ecco, ogni momento. Va bene.
Sì, è un po' quello che succede in studio, no? Cioè, il processo creativo non a caso avviene in studio e non dal vivo, perché in studio c'è appunto una dimensione molto più intima.
Sì, sì, diciamo un tipo di cameratismo, no? Anche in un certo senso, certo, di concentrazione,
cioè, sì,
sul...
c'è raccolta, cioè...
Sì, sì.
C'è introspezione.
Certo, certo, assolutamente.
Esatto.
Voi come create, ad esempio? Cioè, i brani come nascono normalmente? Vi vedete in studio? Provate?
Allora, in realtà, dal momento che è un progetto è mio, quindi calcola che Calliope... Adesso ho anche una band, però Calliope è nato da solo. Cioè, è nato da me che al piano scrivevo i brani. Dentro di me avevo sempre questa impronta abbastanza punk italiana, post-punk... anche con un po' di influenze alternative per quanto riguarda i brani nuovi che usciranno. Però ecco, io compongo da sola, musica e parole, e poi con gli arrangiamenti. Lì sono andata in studio per questi brani, quindi insieme al fonico, al produttore, abbiamo messo sul pezzo insieme. Però già la struttura c'era, l'idea c'era, era soltanto da concretizzarla. Adesso invece con la band è differente. C'è sempre l'idea, però comunque viene elaborata con tutti quanti i membri della band. E quindi ci vediamo, sì. Ci vediamo durante le prove e poi ritorneremo in studio in questo caso.
L'approccio tuo com'è? Abbastanza nazista in studio? Cioè, la batteria fa così, il basso suona così? oppure c'è un margine di...
Sono nazista, no. Okay. Sono più nazista sulla vocalità, perché è una cosa a cui tengo particolarmente, la vocalità. Ovvio. Quindi sono più nazista verso me stessa, però... c'è anche quell'aspetto.
Mm-hmm. Sì, sì. E appunto, tra l'altro, mi viene in mente che tu comunque hai iniziato come contralto, no? Se non sbaglio.
Io sono una cantante. Sì, sono laureata in conservatorio.
E tra l'altro, esatto.
Cantante classica.
E lei dalla classica.
Infatti, esatto, vale la pena di dire che io appunto ho letto che comunque hai iniziato con la musica classica e questo salto tra musica classica e rock mi è interessato subito, onestamente, perché non è una cosa che si vede fare da chiunque. E il bagaglio classico, diciamo così, mia convinzione personale, se poi vai a fare rock può aiutarti molto in certi casi, magari sbloccarti rispetto a quella che è la scena principale e comunque avere quell'ispirazione in più. La musica classica, secondo me, poi quando fai rock ti dà questa marcia in più. E quando hai capito che propendevi, diciamo, di più al rock che al classico? E quali sono stati dei processi particolari, se ce ne sono stati, che te l'hanno fatto capire?
Ma è stato un naturale processo di eliminazione, nel senso che...
Scusa, Manuel.
esatto, infatti. Infatti.
In realtà, guarda, le due cose sono sempre state un po' le due anime che facevano parte di me. Dal punto di vista musicale, cioè ero sempre affascinata da queste grandi vocalità espresse nella musica classica, quindi queste grandi risonanze, questa voce portata quasi all'assurdo, e allo stesso tempo però mi è sempre piaciuta anche la violenza, la rabbia che c'è nella musica rock. Quella cosa, le due cose hanno sempre convissuto.
Certo.
Quindi non c'è un momento esatto, non saprei neanche descriverti il momento esatto.
Ok, quindi sì, non è una cosa improvvisa, ma comunque diciamo che, per usare un'espressione un po' fatta, il rock ce l'hai sempre avuto nel sangue, ecco,
sì.
insieme alla musica classica. E tra l'altro, ecco, appunto, rabbia che sì, si associa spesso al rock, e posso dirlo anche per esperienza, può aiutare ad avere un certo timbro rock nel cantare. Devo dire, la rabbia è un po' un cliché, no? Diciamo così, la rabbia nel rock, comunque l'esplosione, ecco, di particolari sentimenti di questo tipo. Però in realtà anche per i cantanti, secondo me, cioè, in realtà del vero davvero, ok. Nel fatto che appunto c'è un'associazione direi profonda tra rabbia e rock, con alcune parti vocali, ecco, alcune insomma necessità che ha un cantante rock poi nell'esprimere al massimo il suo genere e
c'è tanta autenticità soprattutto nel
funzionare
rock,
eh. Sì, vabbè, ovviamente,
soprattutto poi nelle sue declinazioni del punk, del post punk, insomma, cioè è gente che non le mandava a dire, fondamentalmente, cioè non è che,
certo,
che per dire qualcosa diceva altro.
Esatto, ma guarda che c'è anche tanta rabbia a volte nella musica classica, in alcune opere c'è anche tanta rabbia lì, come anche c'è tanta bellezza,
sì, sì. In Beethoven c'era tantissimo.
Anche nel rock. Esatto, io potrò anche tanta dolcezza a volte nel rock, per esempio, o comunque nel punk, post-punk, mi viene da pensare ai Prozac più sempre, mm-hmm. Che quando ascolto, che loro sono praticamente la mia influenza maggiore nella scrittura dei pezzi, e io ci ho sempre trovato sì tanta disperazione, tanta rabbia, ma anche tanta dolcezza, quel dolce amaro che ti rimane dopo l'ascolto di un pezzo dei Prozac, è una costante. Quindi credo che anche in generi così d'impatto, o comunque che vogliono dire qualcosa di inusuale, ci sia anche parte della dolcezza umana.
Beh sì, sì, assolutamente, se vuoi esprimere certe emozioni ce la fai sicuramente anche col rock, non è che ti limita soltanto... Con un'emozione, ci mancherebbe altro. Ecco, tra l'altro, se posso dire, questa è un'altra mia impressione. Stiamo andando avanti di mia impressione adesso, però sono solito fare così. Magari nella musica classica dove chiaramente traspare della rabbia, certo, come ha detto prima anche Enzo. A me sembra un attimo più comunque nascosta o comunque in parte repressa rispetto al rock, in cui invece esplode tutta completamente, buttata in faccia all'ascoltatore, ecco. Però voglio dire, queste sono impressioni, e comunque la mia conoscenza di entrambi i generi è ovviamente limitata, assolutamente. Ecco, tra l'altro, appunto, hai parlato della tua influenza principale, hai anticipato un'altra domanda che volevamo farti, che per noi era importante, ma va bene così, per carità, era ben collocato nel discorso. Ma comunque, se vuoi dirci in generale altre band o altri ambienti che ti hanno influenzato particolarmente, dire che questo è il momento.
Io scommetto i Guano Apes.
Anche, però ci sono anche gli After Hours, cioè ci sono i Placebo. Che posso dire, ce ne sono tante altre che mi hanno influenzato sotto questo punto di vista. Ho avuto un ascolto anche di gothic metal da piccolina,
che
perché
non basta.
Sì, il connubio lirica,
un classico.
Tra il connubio lirica metal ci stava proprio. E sì, le influenze hanno avuto, poi ho avuto tanti ascolti.
Dai,
e
lo fanno
sicuramente
molto bene,
anche, Schubert, anche Schubert
mi ha influenzato parecchio. Anche Schubert, infatti. Assolutamente, sì. Assolutamente. E senti, volevo dirti altra domanda, macro domanda di questa serata importante. Tu sei anche scrittrice.
Sì.
Sei anche scrittrice.
Allora, quando dite essere qualcosa, essere cantante, essere scrittrice, io mi tiro sempre un po' indietro da questo essere, perché comunque la mia è una necessità di fare delle cose, perché le sento, però essere quello è ancora qualcosa che sento troppo grande ancora, in realtà. Diciamo che faccio delle cose, quindi suono, canto, scrivo, perché è qualcosa che mi deriva da dentro. Essere, non ci riesco mai a dire sono quella cosa, non riesco mai a identificarmi con quella cosa, perché la vedo ancora troppo grande, un abito un po' troppo ingombrante ancora. Chissà mai se riuscirò ad entrarci dentro del tutto.
Ok, quindi ok. È una questione, sì, una questione di identificarsi, ecco, appunto, nell'arte, nell'ambito artistico, che effettivamente è anche lì un macro argomento importante. Sicuramente tu potresti dire, ecco, che l'arte che ti rappresenta di più al momento, forse, che ti permette meglio di esprimerti, è la musica, comunque, no? Rispetto ad altri, rispetto alle altre che, arti che hai praticato, ecco.
Ma anche la scrittura ci può stare, cioè comunque sono, se ci fate caso, comunque sono sempre le famose facce di una stessa medaglia, cioè io sono molto, riesco a medesimarmi comunque in entrambe le cose, sono due cose che hanno sempre accompagnato la mia esistenza, cioè da piccolina ho cominciato a scrivere, da piccolina ho cominciato a cantare, e sono due cose che negli anni di pari passo mi hanno portato a fare anche determinate cose e ad avere quel tipo di espressione che chiaramente chi suona, chi scrive non riesce ad avere a parole, o meglio, sembra un paradosso, non riesce ad avere a parole, non riesce ad averlo nella vita in realtà, perché poi è l'unico modo per sfogare, è l'unico modo per esistere al di fuori del quotidiano.
Parla ancora, vai, ti ascolto.
Ma in realtà uno spunto te lo do, ti passo un assist. Qui dove volevo arrivare nel concetto, forse è una domanda complicata, mi rendo conto che non possa essere molto complicato rispondere, però la scrittura ti ha influenzato anche nella musica e viceversa, cioè cos'è davvero, al di là di essere, cioè di scrivere e di fare musica, ok, come ambiti separati, c'è un certo punto di contatto, una certa influenza di un'arte che si riversa in un'altra? E cosa poteva esserci di diverso? O comunque cosa c'è di diverso in te proprio per il fatto che fai tutte e due le cose e non solo una?
Allora, in realtà il contatto c'è. Perché se ci, allora, personalmente a volte delle espressioni le riporto dai libri che ho scritto, da ciò che scrivo le riporto in musica o viceversa, è come se fosse una sorta di eterno ritorno, un cerchio che non si chiude mai. E quindi chiaramente, se ci pensi invece in maniera più generale, la scrittura e la musica fondamentalmente hanno dei punti di incontro tra di loro indipendentemente da me, o se pensi che la canzone di per sé è una poesia, o se pensi che comunque quando leggi un testo deve esserci una musicalità, c'è un certo ritmo anche quando leggi un libro, quando leggi, non lo so, un racconto, una poesia stessa, deve esserci sempre quel ritmo, quella musicalità, non si prescinde da questo. E per me le due cose confluiscono una nell'altra. Non vedo distanza e difficoltà nell'identificarle. Sono una la consecuzione dell'altra.
Certo, penso che pensare che in tempi più antichi forse questo discorso non avrebbe neanche avuto senso, perché qualsiasi trovatore o qualsiasi cantore greco ci avrebbe detto: beh, è ovvio, non esiste modo di esprimere le parole se non in musica.
Esatto. In questo modo, sì.
Diciamo che è un'invenzione forse anche più tardiva nell'ambito dell'arte occidentale, e non così, sicuramente non così scontata il fatto che ci sia della scrittura comunque diversa, cioè non perfettamente identica, ecco, nell'esecuzione alla musica, ecco, che ci siano musica e scrittura divise, perché non è assolutamente sempre stato così, anzi forse quello che stiamo dicendo,
forse da Dante in poi, no? Dante ha cominciato a mettere un vincolo alla scrittura e dire: la scrittura è musica, questo è un canto, cioè la commedia si canta.
Esatto. Sì, ma anche comunque appunto i greci cantori di cetra greci, comunque i trovatori medievali, insomma provenzali, voglio dire, probabilmente avrebbero detto sempre la stessa cosa.
Omero
che veniva recitato, esatto. E tra l'altro anche penso in alcuni casi sicuramente, però in generale penso l'esigenza, no, di scrivere in versi, comunque di dividere appunto i versi con una certa musicalità, ecco, con una certa impostazione di sillabe, probabilmente deriva proprio dal fatto che si cantavano effettivamente, non è solo una cosa di eleganza poi quando la si recita normalmente. A volte ci si lamentano nelle scuole, io mi ricordo una prof di italiano che avevo: ragazzi, leggete sta poesia, sembra che state leggendo l'elenco telefonico, diamo un po' di tono alla cosa, no? E in realtà personalmente posso dire che, pur non biasimando i miei compagni che non avevano molta voglia di cimentarsi in ciò, se poi la si legge con una certa enfasi e si capisce magari l'origine anche musicale della poesia, ecco, magari si dà più valore a quel pezzo di arte che si sta leggendo, sicuramente. E va bene, ho capito. Questa era la domanda principale, la domanda più grossa. Tu hai qualcosa da aggiungere?
Soprattutto mi è sembrato di aver capito che ti serve in qualche modo la musica, no? È una necessità, un'esigenza. Mentre parlavi mi veniva in mente un intervento che fece una volta Ezio Bosso, se non mi sbaglio, al Parlamento Europeo o qualcosa del genere, comunque in un'istituzione. E lui parlava del fatto che la musica servisse proprio alle persone. Lui disse: la musica è venuta a me, non io verso la musica, perché mi serviva. Cioè, io sono musicista non a caso, perché a me serviva quel tipo di linguaggio, perché, come tu dicevi prima, non ero capace di esprimermi diversamente. Come è successo anche a me, fra l'altro. Ho imparato a suonare la chitarra non a caso, non perché mi piaceva questo strano strumento così con 6 corde, vediamo se suona. No, perché era un modo per esprimersi.
Perché poi è naturale, è come il gusto, è come... diventa poi un'esigenza, diventa poi un qualcosa che ti chiama, qualcosa che ti chiama, e non puoi farne a meno, cioè ti ritrovi a suonare, ti ritrovi a cantare, perché è così, deve essere così e basta, sì. È qualcosa che è più grande di noi, tant'è che noi nasciamo e cantiamo, cioè da bambini noi cantiamo, non parliamo neanche, il linguaggio è una sovrastruttura, arriva dopo, noi cantiamo, quindi la...
A me capita tipo di parlare con qualcuno a volte con la chitarra, mentre sto suonando la chitarra, e qualcuno mi dice tipo: oh, però fermati, cioè basta, non suonare la chitarra, sto parlando. Io dico: ma ti sento, cioè,
salutiamo il mio chitarrista che c'ha anche lui, ecco, questa inclinazione particolare. Ciao Alberto, non sei l'unico.
Non è che sto facendo un'equazione algebrica, sto suonando, è come se stessi parlando, quindi ti sento.
No, sì, assolutamente. Sì, in realtà, ecco, si sente molte volte dire che la musica è un linguaggio, e comunque tutto il resto... dell'arte, insomma, anche a tutto il resto dell'arte viene affibbiato questo termine di linguaggio. A me è sempre sembrato un po' stantio, come spesso succede quando mi vengono ripetute le cose senza poi spiegarle tanto, ecco, questa definizione. In realtà poi ho capito cosa davvero volesse dire quando ecco, questo è un problema che ho ancora adesso, comunque, quando ascolto una canzone e immediatamente ci associo un'immagine, un video a quella canzone, io mi metto lì, devo disegnarla, cioè devo assolutamente disegnarla, oppure devo montare un video e metterci la canzone sotto, perché è quasi... E quasi provoca una certa dissonanza nella mia testa il fatto che non siano unite, non siano una cosa sola immagine e musica in, questo, in questa canzone. E non dovrebbe esistere questa canzone senza immagine. Poi metto con la mia bellissima penna a disegnare e fa schifo. Quindi e quindi mi sorge.
No, ma non è, guarda, non è quello il punto. Non è il fatto che, cioè, il risultato non conta a quel punto. Secondo me è questo il bello e la tragedia allo stesso tempo di avere una mente creativa, no? Cioè, poi alla fine il risultato, quello che esce fuori, cioè, chi se ne frega.
Hai fatto bene a dirmelo. Questo però... è un tassello in più nel mio ragionamento, perché poi io appunto mi sento come un analfabeta. Effettivamente, io non riesco a esprimere quello che ho in testa, che è chiarissimo e vivido e veramente come se fosse quasi concreto, per quanto davvero ci penso, davvero ce l'ho stampato in testa, però non poterlo partorire alla realtà è veramente come avere la bocca tappata. Davvero. E allora lì io veramente ho capito che...
Wow, che immagine.
E io lì ho veramente capito che l'arte è un linguaggio, nel senso che è un linguaggio completamente diverso dal parlare, per esempio, dall'italiano, ecco, diciamo così, dalla lingua in quel senso, e non sono assolutamente sovrapponibili e uno non sostituisce l'altro. Quindi io ho esigenza di un altro linguaggio per riuscire a comunicare in un modo che non c'entra niente con la comunicazione che ho ogni giorno con qualcuno con cui parlo. È assolutamente una comunicazione su un piano completamente diverso. Io sono un analfabeta, se non, è così che mi sento, se non riesco a comunicare a quel livello. Quindi capisco questa cosa. Assolutamente.
Okay. Ascoltiamo il prossimo.
Sì, giustamente. Direi che è il momento del secondo brano, appunto, che è Oblio. Titolo interessante, poi ne parleremo.
Perché una piccolissima parte dell'universo è anche nostra.
Radio J-Up, una radio speciale per un ascolto speciale.
Bentornati su Radio J-Up, nel mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Siamo sempre qui con Tamara, in arte Calliope. Allora, Tamara, ne stavamo parlando sì. Prima, appunto, visto che abbiamo ricevuto un caloroso invito dalla nostra Tamara. Allora, biografia, la riprendiamo un attimo, è costellata di riferimenti a dei festival, no? O comunque a eventi di questo tipo, ecco. Allora ti chiedo, in maniera generale, ecco, se azzardo a chiederti questa domanda, la formula del festival, ecco, del live in questo senso, per portare la tua musica, che significato ha per te, se ce n'è uno particolare, e quale marcia in più dà rispetto al far ascoltare comunque il tuo album, ecco, da telefono, per esempio, comunque non dal vivo, nella realtà, secondo te?
Beh, secondo me sicuramente adesso questi sono tempi un po' duri, però l'impatto del live è tutta una cosa differente. Cioè, ti restituisce una dimensione che anche non sempre una dimensione positiva, però la dimensione reale di una realtà e di quello che tu stai facendo, e ti permette di capire fino a che punto quello che tu stai facendo arriva. È chiaro che può essere anche una dimensione falsata questa, perché a volte ci mettiamo troppo in discussione e magari vediamo delle cose che non esistono, oppure ci sopravvalutiamo troppo e vediamo allo stesso tempo delle cose che non esistono, però la dimensione del live ridà questa sorta di realtà, questa sorta di verità, quindi sì.
Ma quindi ci saranno dei festival quest'estate? Cioè sta organizzando dei festival, sì, insomma, l'hai capito?
Sto organizzando due festival, se tutto va bene, se sempre questo maledetto Covid ce lo permetterà. In realtà è saltato un festival, un evento questo dicembre, il 28 dicembre è saltato perché non potevamo svolgerlo a teatro, però era tutto pronto e si chiama Life on Marsica. Siamo 8 band e artisti marsicani, quindi la mia zona, con un inedito a testa abbiamo creato questa compilation.
Wow.
E volevamo fare questo live, che purtroppo però non si è potuto fare, e il ricavato di questa compilation viene devoluto totalmente ad un'associazione che si occupa di ragazze in difficoltà, quindi ragazze vittime di violenza, quindi la musica che fa qualcosa di concreto. 8 musicisti, 8 band, diciamo, totalmente autoprodotti, abbiamo noi creato questa compilation, faremo questo evento, questo concerto, e quindi creando insomma qualcosa di positivo, facendo ascoltare la nostra musica e aiutando qualcuno. Invece l'altro festival, dovrebbe esserci la seconda edizione quest'estate, è il Drunk Chicken Festival. C'è stata una prima edizione a luglio scorso e è stata una bellissima edizione, perché 2 serate, 5 band a sera, un posto totalmente all'aperto per un totale di 7-8 ore di musica, e in montagna, piena montagna, un rifugio in montagna bellissimo sotto le stelle, è stato
a Marsica, giusto?
Marsica, sì, Marsica. Pescina precisamente, quindi proprio il mio paese dove ho sempre vissuto.
Mica tanto sterile, sì, a questo punto, no, cioè
ci sono le stelle, ci sono le stelle
e noi pochi, siamo un'associazione culturale, pochi ma buoni, che cerchiamo,
quello che
di
conta,
muovere,
esatto. Quelle poche persone che vogliono dar vita a qualcosa.
Esatto, perché comunque se le situazioni non ci sono, le opportunità non ci sono, cerchiamo di crearle. Quindi speriamo, giusto, di riuscire quest'estate a portare avanti quello che abbiamo in testa.
Sì. Quali sono le date, detto, del festival?
Allora, le date dovrebbero essere 29 e 30 luglio, e per il Life on Marsica dobbiamo vedere ancora, siamo indecisi su una data, tra giugno e luglio, però dobbiamo ancora metterlo a puntino. Sperando sempre che il Covid ce lo permetta, sempre. Purtroppo è la grande incognita di questi anni.
Radio J-Up ci sarà, cioè noi ci saremo.
Okay. Assolutamente, potremo anche gli striscioni Radio J-Up in pompa magna, ecco, assolutamente. Allora,
sarei felice di vedervi lì, sarei veramente felice.
Ci faremo un salto.
No, me certo, cioè verremo.
Abruzzo,
ci saremo.
Esatto, sì, categorico. Abruzzo non l'ho mai visitato, ecco, in maniera seria, ci sono passato. Adesso sono curioso veramente di vedere se è un deserto. voglio mettere alla prova.
È un deserto di natura, cioè è bellissimo per la natura, perché vedrete dei posti meravigliosi.
Sì. Ma è padre di Ignazio Silone.
Esatto, poi il mio paese, io sono proprio concittadina di Ignazio Silone, quindi è il mio concittadino e sono cresciuta con Ignazio Silone, uno dei più grandi letterati del Novecento, quindi.
Absolutamente.
Guarda, allora, anche leggendo la tua biografia, riprendiamo sempre quella, ho visto una particolare enfasi sull'autoproduzione, musica indipendente, ti hai fatto tutto tu, no? Se non sbaglio. Ok, esatto. E anche per quanto riguarda i libri, no, che hai pubblicato, casa editrice tu.
Allora no, inizialmente sono stata appoggiata da una casa editrice, okay. Poi purtroppo la casa editrice ha chiuso e mi sono autoprodotta di nuovo, quindi
okay.
Cioè, una serie di sfortunati eventi, però l'autoproduzione ha i suoi pro e i suoi contro, chiaramente ci vuole un sacco di di forza, un sacco di volontà, un sacco di tutto. Bisogna essere imprenditori di se stessi ed è una cosa che ho imparato a fare e che non ero, diciamo, non ero portata a fare, perché a me interessava soltanto la parte creativa e poi un po' come si faceva. Adesso bisogna essere imprenditori di se stessi perché è veramente dura la questione. Veramente dura.
E quindi era uno studio a casa, strumentazione, cioè hai tutto per registrare, no?
No, io vado comunque in studio, comunque sempre, studi, mi appoggio sempre, vado in studio. Perché preferisco. E, per quanto riguarda invece la scrittura, allo stesso modo, cioè nel senso scrivo, poi mando i miei libri in giro. Se c'è qualche editore che è interessato, è bene, anche perché ho scritto un terzo romanzo e sto cercando disperatamente un editore. Se non dovessi uscire, di nuovo autoproduzione.
Qui a Torino abbiamo Inaudi, è colosso sacro della produzione, dell'edizione, ecco, quindi Inaudi, se ci sta ascoltando, eminenza.
Magari.
Prendi questa ragazza, per favore. Raccomandata da Radio J-Up.
Che ce n'è bisogno in questo mondo.
Ce n'è bisogno. Ce n'è
bisogno di Calliopi.
Di Calliope, esatto.
No, sul serio, lo penso davvero, Calliope. Cioè, i contenuti dei tuoi testi, il modo di interpretare le canzoni, i video che stai girando, che si vede che sono video per i quali non avrei speso $1 milione, ma sono video veramente fatti bene, con un bel concetto sotto. Soprattutto adesso non ricordo qual è il brano, però c'era un video in cui tipo ognuno dei personaggi del video metteva, tipo, faceva dell'elemosina in una cassetta, tipo Ira, no? C'erano le varie cassette, Ira, Invidia.
È in carta vergine,
esatto, in carta vergine quello. Sì,
sì, assolutamente un'idea interessante.
Quindi, cioè, non sono un adulatore se ti dico di continuo che fai della bella roba. È vero, cioè, lo penso davvero.
Grazie, sono contenta perché queste cose fanno bene all'anima. Sentirsi dire queste cose è veramente bello.
Ecco, tra l'altro io apprezzo veramente la mentalità di cui, secondo me, come ha detto già lei, c'è bisogno in questo periodo, perché c'è, non c'è nessuno che mi produce la musica, non c'è un'etichetta e me la faccio da sola. Qual è il problema? Assolutamente. Ma è bellissimo, cioè, il concetto dell'essere imprenditori di se stessi, magari, ecco, in questo caso nasce per necessità, comunque nasce perché si è alle strette, in un modo devi fare. Caspita, in realtà, se poi acquisisci davvero la mentalità e la capacità di fare questa cosa, la grinta, che secondo me non è così scontato, non è così scontata come cosa da acquisire, in realtà è una marcia in più enorme nella vita, secondo me, ed è anche una grande soddisfazione personale riuscire ad andare avanti così, contando in questo senso sulle proprie forze.
Nel senso, cioè, è dura la strada, perché comunque, ragazzi, cioè, i colossi ci sono, bisogna combattere contro cose che... Io sono un pesciolino piccolo come tanti pesciolini piccoli come me, però già il fatto di, per esempio, creare una realtà nel posto in cui voce, ricreare una realtà dove far suonare, quindi non solo me, ma anche band proprio indipendenti che fanno proprio inediti, cioè, quindi creare una situazione che possa in qualche modo lasciare qualcosa. Non è Hiroshima Mon Amour, non è. È una piccola situazione, però.
Un grosso colosso.
Che può.
Ma i colossi ci saranno sempre, Calliope, cioè ci saranno sempre i colossi. Il problema è che in Italia i colossi producono Elettra, Lamborghini. Però c'è.
Esatto. Ciao Elettra! Però con questo che...
No, c'ho un cazzo, quello c'ha la rovina d'Italia.
Cioè... C'è un problema serio, cioè, secondo me c'è un forte problema culturale.
Sì, cioè, però no, quello che volevo dire in realtà è che la battaglia tu non la fai ovviamente con Elettra Lamborghini, perché non c'è battaglia fra te e Elettra Lamborghini, voglio dire, c'è una persona che dice qualcosa e un'altra che non dice niente, fondamentalmente.
Elettra Lamborghini fa girare quello che deve girare, le cose giuste che devono girare.
Ho capito.
Ma questa invettiva ciceroniana.
Torniamo lì.
No, invece, cioè, in un certo senso... Colgo la palla al balzo.
C'è un artista di oggi, ad esempio, che si chiama Emma Nolde, non so se la conosci, che è quella cosa che fa girare Elettra Lamborghini, non la fa girare, eppure dignità, rispetto, sul serio.
Cioè, certo, fa veramente bella musica. Sono un po' cose pesanti da dire, però in realtà è la verità, cioè cose leggere non ha mai portato, come stanno, perché è una verità, è un fatto oggettivo. Quando diverse persone, è come la scienza, quando diverse persone dicono una cosa, pensano una determinata cosa ed è una realtà un po' ripetibile, allora diventa quasi una scienza. Anche la realtà può essere un po' oggettiva, io l'ho sempre vista un po' sotto quest'ottica.
Sì, e dirle le cose come stanno, noi non siamo una radio statale o Del potere.
No, vabbè, ma... vabbè, ma giusto che, per carità, ci sono questi commenti, mi piace quando la gente si sbilancia, io lo faccio nei miei modi, ecco, nei miei sensi, però in realtà è questo anche lo scopo. Caspita, è noioso sentire sempre lo stesso range di... la stessa zona di comfort, ecco, di argomenti e altro, il modo in cui si parla sempre lo stesso, no? Invece Enzo è una risorsa anche per questo.
Il servizio della lamentela.
sì, no. Ma in realtà questo ci credo anch'io, anche se lo faccio comunque a mio modo, però assolutamente. Ecco, allora.
Beh, in realtà lo sta facendo lei per noi, in un modo molto elegante.
Sì,
sta facendo.
Comunque, esatto, l'input ce li stai dando anche noi, che pure siamo qua a intervistarti. Comunque devo dire che ogni cosa che dici da 20 minuti a qui mi sta facendo sempre più crescere la voglia di spingere la tua musica, ecco, di portarla avanti. Non so se sono il solo qui, però ce l'ho sentito anch'io anche qui, proprio una sorta di voglia di rivalsa, no? Nel fatto che mi hai detto le major, queste cose, perché in realtà queste cose la gente le dice, per carità, specialmente qui lo sentiamo molte volte, però il modo in cui l'hai detto tu, caspita, mi ha fatto venire voglia proprio di dare tutto me stesso per spingerti in questo senso. Ma secondo me in realtà le risorse ce le hai, e tu hai una risorsa importante, appunto, con quello che ho detto prima, al di là della musica, della scrittura, del tuo talento e la tua mentalità, tra virgolette, imprenditoriale, del fatto di farti le cose da sola. In un certo senso, e di non abbatterti di fronte alla difficoltà, perché caspita, appunto, una casa ha fallito, l'altra, siamo in un ambito musicale in cui è difficile muoversi perché faccio un certo tipo di musica, non avrò certe spinte che hanno altre persone, me lo faccio da solo, e io, caspita, questa cosa qui l'ammiro tantissimo. Sì, no, ma secondo me stai facendo benissimo così. Io spero che i risultati arriveranno, assolutamente, e da parte mia farei tutto il possibile perché ci succeda, assolutamente, però secondo me questa è una marcia in più, non la vedo in molte persone, ed è una chiave importante anche per sapersi muovere nel mondo, perché comunque l'aiuto si arriva, ma fino a un certo punto, appunto. Ecco, e allora, visto che stavamo in un certo senso facendo le nostre invettive, ecco, e le nostre lamentele in maniera, ecco, quanto più oggettiva, in realtà no, però apprezzerei in modo quanto più oggettivo possibile, in realtà, dal tuo punto di vista, perché di questo che stiamo parlando, secondo te c'è un problema, tra virgolette, di major, al di là del fatto che non danno spazio a certi artisti? C'è un problema di major nel senso di quello che arriva all'ascoltatore, nel senso di delle conseguenze che le major hanno sulla musica, ecco, che ci arriva, sul come si forma la scena e su come non si riesce magari a cambiare, o comunque si cambia solo in un certo modo rispetto ad un altro, se ci sono problematiche legate a questo, secondo te? E se le major hanno una responsabilità, e che responsabilità hanno?
Sì, ma è come le major hanno una responsabilità grandissima, come qualsiasi multinazionale, ovvero vendono dei prodotti inscatolati, dei prodotti che comunque di massa, dei prodotti di facile consumo. E questo è il problema, che loro puntano sul facile consumo, sul consumo usa e getta. Come puntano molte multinazionali quando ti vendono determinati prodotti usa e getta, e sono pronti anche a cambiare quel prodotto usa e getta, e molti artisti ci cadono di mezzo. Cioè, molti sono così. Io
Marco
sono
Mengoni
molto
di turno.
X-Factor. Sì.
Appunto, vedi, il Marco Mengoni di turno, dicevo, no? Ci cade.
Esatto.
E poi scompare, però.
Che poi Marco Mengoni, non canta neanche male, voglio dire, cioè, nel senso,
no,
la sua vocalità ce l'ha. Però è esattamente quello che è lo specchio di un'idea simile. Oppure come tanti ragazzi e ragazze che hanno attraversato i saloni di X-Factor e poi si sono ritrovati a essere delle comete. Ecco, io abolirei prima di tutto programmi di quel genere.
Programmi
che comunque rovinano, perché
danno
in pasto, danno lo zuccherino alle persone, e per restare lì incollata alla televisione e guardare questi fenomeni da baracconi, questi ragazzi che hanno l'X-Factor, quando in realtà anche ciò che viene proposto di alternativo, di finto alternativo, è comunque parte di un format, è un'idea di un format, cioè è un grande fratello. È un 1984 pubblico, è semplicemente quello che viene proposto è quello che si vuole proporre, è quello che vogliono farti ascoltare, perché sanno che in qualche modo possono vendere. Adesso, prendendo anche la fetta più dell'alternative, ho visto diversi alternative, sempre tra virgolette, perché sono andati dei gruppi che comunque potevano sembrare Sono comunque anche quelli studiati a tavolino, sono operazioni studiate a tavolino perché non sanno più cosa prendere. E basta, anche basta. Cioè anche basta, è un discorso che la qualità non può uscire più fuori. Se si fa un discorso di economia, semplicemente di economia, non potranno mai uscire nuovi Pink Floyd. E magari esistono, ma magari non lo sapremo mai.
Non sono d'accordo parzialmente, perché il discorso di Pink Floyd, in realtà, cioè, l'aspetto economico era molto importante all'epoca. O suonavi bene o non suonavi bene, o dentro o fuori. Pink Floyd erano dei grandi musicisti. Erano dentro, appunto. E c'è stato qualcuno che ha puntato su di loro. La questione era che prima si puntava su qualcuno che aveva effettivamente qualcosa da dire e lo sapeva dire. Oggi non importa, cioè veramente non importa quello che hai da dire, importa come lo dici. Ma è anche, cioè, se è figo il modo in cui lo dici, ok.
Sì, ma di Frank Zappa in un'intervista è stato chiaro in questo. Oltre a quello che non si sa dire, diceva, prima c'era il produttore che non capiva molto di musica, però... No, aveva i soldi e cosa faceva? Diceva, ok, mi prendo il rischio di impresa, e quindi uscivano fuori anche capolavori. Certo. Adesso c'è, cioè, gente, anche l'essere troppo edotto sotto certi punti di vista, magari dei nuovi produttori che devono puntare a ciò che conviene, fra piccole iene, solo se conviene, non rischiano più, quindi vanno sul sicuro e su ciò che vende, sul prodotto di consumo. E magari una band che veramente ha del potenziale, qualcosa di inascoltato ancora, o comunque di, non lo so, qualcosa veramente di qualitativo, non può venire fuori perché non c'è più chi si prende il rischio di impresa.
Sì, tra l'altro, ecco, questa è una cosa che prescinde dalla musica, cioè, a meno che sento in molti dialoghi, che prescinde dalla musica in generale, un problema dell'imprenditoria, ma anche a livello economico. Quindi, ecco, penso che si possa sostenere anche che comunque, al di là del valore che può avere l'arte per un imprenditore che si mette lì a investire di soldi, ecco, rischiare può anche dare un introito maggiore, comunque, anche solo se parliamo di soldi. Quindi, nel senso, non è probabilmente non è soltanto una cosa legata al fatto di prediligere i soldi all'arte, quanto più che altro, cioè, il valore dell'arte, quanto più che altro, è anche una questione di lungimiranza, secondo me. Perché magari c'è una mentalità nel rimanere sempre alla stessa condizione, non cercare di elevarsi perché c'è un rischio. Però, che poi è una cosa che si può applicare a noi in generale, nella nostra vita, anche a noi poveracci senza un soldo, nel senso, no? Cioè, rischiare per elevare la propria condizione, chiaramente. Se non lo fai, magari c'è, ecco, la tua zona, ecco, di comfort, tranquilla, che c'hai la pagnotta ogni giorno e vivi, non è che non vivi. Però non hai mai più l'occasione di migliorare, ecco, non hai più l'occasione di fare quel salto di qualità lì. Se rischi, certo, potresti perderci, ma potresti anche raggiungere il grado superiore, no? E migliorare la tua vita ed essere finalmente soddisfatto. E magari a livello economico si traduce nel fatto che, cioè, non è che se investi in una band nuova che non dà garanzie, ci perdi per forza, nel senso, puoi anche comunque avere degli introiti grandissimi e contribuire a sbloccare la scena, a cambiare la musica in questo senso, ecco, e a dare un certo valore aggiunto all'arte, secondo me.
Però speriamo, ecco, che siano questi.
Ma infatti, ragazzi, non so, cioè, un po' di stagnazione si sente, no, a livello sociale, ragazzi, rischiamo un po', che vi devo dire, io la butto lì.
Ma in realtà, se si fa un bel po', cioè, se si fa una ricerca abbastanza approfondita, in rete fondamentalmente, scopri in realtà che ci sono delle realtà, appunto, italiane che sono veramente molto valide. Ci sono i Gomma, esatto, ad esempio, sì, che fra poco saranno a Torino, fra l'altro, tipo a febbraio, qualcosa del genere. I Gomma è un gruppo di Caserta, fanno post-punk. Post-punk, post-rock, sì, più o meno quello che fai tu, almeno sulla variante del post-punk, e la cui etichetta produce roba veramente bella, ecco, cioè ha un po' la nostra filosofia, che è quella di trasmettiamo chi vogliamo, trasmettiamo chi ci piace, cioè non dobbiamo trasmettere per forza qualcuno da urlo, non dobbiamo trasmettere per forza qualcuno che andrà a Sanremo e quindi farci un nome, non ci interessa, cioè ci interessa il vivere questo momento bene con i nostri ascoltatori e, boh, nella speranza che a qualcuno piaccia.
Certo, questa sì, è una cosa bellissima, perché le vostre, cioè, una realtà come la vostra è una realtà che è quella che dà le opportunità a persone come me, cioè a persone che comunque ci provano, perché è come... se io parlo e non c'è nessuno che mi ascolta, parlo al vuoto. Se io parlo e c'è qualcuno che mi ascolta e qualcuno che recepisce, allora e lì si crea una comunicazione. Quindi se io scrivo musica e questa musica può piacere a Radio J-Up o ad altre radio, allora lì si crea qualcosa, come penso tutti, cioè chiunque è nella mia condizione, quindi che spera sempre di trovare realtà come le vostre che possono accogliere i propri brani.
Ma tanto fra poco non ci saluti più, diventi famoso.
Esatto.
Dove? Dove? Okay.
Facciamo la strofa di del re minore.
Del re minore.
Gloria di vite, di gloria, di sogni e di gioia. Ti sento più, non ti sento più.
È un po' difficile così in radio, però.
C'è un po' di ritardo, non ti sento più.
Il problema è il ritardo. Il fatto, però diciamo che, ecco, anche qui la singola strofa fatta ha un certo valore e chiunque l'abbia ascoltata l'avrà impressa nella sua mente.
Potrà dire io c'ero, esatto, io ascoltavo. Esatto,
perché sono stati quei secondi e il fatto che siano stati solo quei secondi te lo fa rimanere impresso, ecco.
Un attimo di accordo, sì.
Esatto,
sì.
Esattamente, un attimo di accordo che magari rimane più in testa di un'intera canzone, ecco. Certo, appunto, io... Comunque condivido appunto quello che avete detto e sono contento che ci siano realtà di questo tipo. Sicuramente Radio J-Up viaggia su questa frequenza di promuovere chi apprezziamo, comunque chi pensiamo che potrebbe dare un valore aggiunto alla scena. Infatti ecco perché sei qui. E a proposito di questo, ringraziamo anche Umberto De Cicco che ci ha permesso di conoscere quest'artista, tra l'altro, che ci ha messo in contatto con Camilla.
Ringrazio tanto anche
grande Umberto.
Esatto, un bacione a Umberto. Assolutamente, e ringrazio chiaramente anche Calliope, anche Tamara per aver, insomma, dedicato un po' di tempo e aver condiviso con noi il suo percorso artistico. Speriamo di renderti un favore, caspita, speriamo di spingere la tua musica, di spingere la tua arte, è una cosa che personalmente mi sta a cuore. Ecco, in questo senso invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare della musica. Tamara, se hai delle referenze sui social, magari qualche profilo dove possiamo ascoltare la tua musica in particolare, se puoi dircela adesso, ecco.
Allora, non sono su Spotify, o meglio, troverete due brani su Spotify soltanto, quindi...
Infatti l'ho cercata e non t'ho trovata su Spotify.
E poi mi troverete su SoundCloud e su YouTube tutte quante le canzoni. Perfetto, basta andare, okay, sul mio canale Calliope Official. E poi per quanto riguarda i contatti social, Tamara Calliope su Instagram e le due pagine Calliope Tamara Macera, che è il mio profilo personale, e Calliope Artista, che è proprio il profilo, la pagina d'artista.
Perfetto.
Se non sono indiscreto, come mai non la scelta di non pubblicare
su Spotify? Interessava anche a me, esatto.
In realtà non mi ha mai convinto, eppure è un distributore, cioè fa tantissimi ascolti Spotify, sono tutti su Spotify, però io, ragazzi, è qualcosa che non riesco veramente a digerire. Forse un domani, non te lo so dire, forse c'è qualcosa dentro di me che mi allontana da questa cosa e ancora non riesco a delineare il perché, ancora non riesco a farmi un'idea perché sono lontana da Spotify. Sono quelle cose che tu avverti ma non riesci a concretizzare.
Diciamo una sensazione, quelle... apparentemente, almeno all'inizio, irrazionale, ecco, no? In questo senso.
Qualcosa, sì, no, che mi allontana.
Un'avversione ci può stare, certo.
Sei interessante.
Invece, sì, no.
Poi vi dirò, quando scoprirò che cos'è che mi allontana da Spotify, ve lo dirò. Ma devo ancora analizzarlo.
Su YouTube, sì, su YouTube c'è l'immagine comunque, non c'è il video, che come abbiamo detto come ho detto io prima, secondo me può dare un grandissimo valore aggiunto alla canzone.
Ma è possibile che ha a che fare con una sorta di robotizzazione, cioè di rinuncia alla robotizzazione della musica o della fruizione della musica, cioè la mancata accettazione del fatto che premo play, così ecco il brano, poi basta, no, cambio un altro.
Ci sta anche quello, ci sta troppo quella velocità di reazione di cui ti parlavo prima, della vita, il fatto del consumo veloce, del consumo in scatola, del prodotto in scatola, forse anche quello c'è. Però non è del tutto delineato in me, quindi ti farò sapere.
Ok.
Esatto. E vi sceglieremo poi meglio. Benissimo, allora io ringrazio Tamara per essere stata presente a Radio J-Up, un quarto d'ora d'aria. Assolutamente è stata una grande esperienza e invito ancora una volta gli ascoltatori a fare un'esperienza della sua musica, che secondo me merita tantissimo. E con suddetti ascoltatori noi ci vediamo alla prossima puntata di Radio J-Up.
E ci vediamo in Abruzzo.
E ci vediamo in Abruzzo. Sì. Ciao a tutti.
Ti aspetto. Grazie ragazzi.
Ciao
Calliope.
Ciao Calliope.
Radio J-Up libera la tua musica. Guardare bene, lascia che sia solo.